Ciao a tutti e bentornati al Salotto del Terrore. Questa sera abbiamo... chi abbiamo?
Ciao a tutti ragazzi!
Sì, venga!
Troppo Andrea!
Abbiamo un grande ritorno, quello di Andrea al Salotto del Terrore, che è rimasto assente per un po' di tempo, ma va bene, adesso è di nuovo tra noi, è tornato tra i redivivi. Com'è stato senza...
Sono qua.
Com'è stato senza il salotto?
È un bel casino, sai che mi mancava veramente parecchio. E tra l'altro dopo telefonate minatorie, eccetera,
certo,
ho deciso di riprendere un pochino il giro, perché sennò...
Eh sì, no, perché con te funziona solo la minaccia.
Esatto.
Ecco, infatti. Bene, questa sera vogliamo parlare di che cosa, Andrea? Di quei casi?
Allora, innanzitutto diciamo che tu adesso praticamente hai fatto una super cazzola, nel senso che
è vero,
non è sera, ma in realtà è pomeriggio, no?
Tapiocco terapia.
Allora, sono esattamente le 4 di pomeriggio.
Sì.
E noi stiamo registrando la puntata del salotto per domani.
Sì.
Qui la troverete. Ciao, oggi è lunedì.
Buongiorno, allora a sto punto.
E niente, oggi parleremo di un po' di roba, Max.
Allora, oggi parleremo di tutti quei casi un po' strani, curiosi, soprattutto legati alle vicende italiane, per quanto riguarda le
invasioni aliene, rapimenti alieni, innesti alieni.
E chi più ne ha più ne metta.
Esatto.
Bene, Andrea,
esatto.
Tu hai voluto tirare in ballo subito, come primo caso, il caso Caponi del 93. Vuoi raccontarci qualcosa?
Niente, c'era questo tizio, Filiberto Caponi, che a un certo punto della sua vita ha deciso di mettersi un po' in mostra, diciamo, no?
Sì.
E ha fatto delle fotografie a quello che sembra un piccolo essere rosso,
un disgustoso bioccolo
pieno di tubi, esatto, pieno di tubi, con un testone da rapa gigante.
Sì, completamente carbonizzato da quanto ricordo.
Sì, sì, perché lui diceva che era caduto con qualche marchingegno spaziale probabilmente, no?
Sì.
E niente, l'ha venduta come una foto aliena, lui l'ha fotografato in più pose e questa cosa ha fatto un po' il giro dei media.
Sì, perché giustamente l'alieno si è messo in posa, perché ha detto aspetta un po' che non mi capiterà mai più di farmi riprendere da una macchina fotografica terrestre.
Esatto.
E quindi Giuti Talk Show, Maurizio Costanzo, Giancarlo Magalli, Giletti, Dalla Chiesa, insomma li ha intortati tutti.
Sì, che poi vabbè, Costanzo è stato assolutamente il primo, lui era proprio il trampolino di lancio per questa gente, no?
Beh sì, ma poi insomma si parla,
cioè,
degli
anni... li ha avuti tutti.
Sì, ma poi si parla degli anni 90, gli anni della New Age, gli anni del... come si può definire quell'epoca? L'anno... gli anni della... del fanatismo?
sì, poi c'è stato veramente il boom spaziale, cioè perché tutti erano in contatto con gli alieni, cerchi nel grano,
sì,
e chi più ne ha più ne metta, no?
Sì, beh certo, comparivano...
E poi il CICAP ci ha marciato, cioè che è una bellezza su queste cose, cioè
sì,
ci ha marciato e che gli davano proprio da mangiare, diciamo.
Eh beh sì, perché di fronte a certe affermazioni non puoi neanche, nel senso, non puoi prendere per vere certe cose, perché... è chiaro che risultano completamente fasulle, sono architettate in modo tale da sembrare veramente delle fiabe, non sembrano neanche reali. Un conto è dire ho visto un UFO nel cielo, un conto è dire non so, ho visto qualcosa di strano, l'ho fotografato, l'ho filmato, l'ho documentato, ma parlare di vedere degli esseri di questo tipo, insomma, affermazioni eccezionali, come si dice, richiedono anche prove eccezionali.
Certo.
Qui invece il buon Filiberto Caponi aveva semplicemente fotografato questo disgustoso bioccolo e...
esatto.
E basta, cioè la...
Sì, che era palesemente fatto con la plastilina o... sembra una rapa deforme davvero, quindi
sì,
determinate cose risultano veramente artefatte e imbarazzanti, cioè dal mio punto di vista.
Sì, anche perché io adesso ultimamente mi sto un attimo basando anche su certe affermazioni che vengono fatte a livello scientifico per quanto riguarda la conformazione fisica dell'alieno, ovvero un alieno, per quanto evoluto, dovrebbe perlomeno avere un aspetto che, al di là della perfezione, al di là dell'evoluzione, probabilmente con una testa gigantesca, perché magari ha un cervello che è il triplo del nostro, va bene, ci sta tutto, ci stanno tutte queste cose, ma come può un essere che, diciamo, viene da un altro pianeta, quindi da anni luce da noi, ad avere un corpo che assomiglia più a quello di Mr. Hyde che a quello di un essere voluto? Cioè, qua si sta parlando, ad esempio, del caso di Caponi, dove questo presunto alieno ha una forma talmente disgustosa, malforme, che dici, come ha fatto intanto per cominciare a costruire una navicella aliena?
Esatto.
Con quali mani, con quali capacità? Cioè, è storto.
Ma no, l'ha comprata su Amazon, cioè, per forza.
È una bambola gonfiabile, probabilmente messa in un forno e ridotta a quello stato lì, non lo so. Insomma, non è minimamente credibile. Io non riesco a capire come sia possibile che comunque della gente che si spaccia per... Vabbè, facciamo i nomi. Costanzo, Magalli, Giletti, tutta questa gente qua. Come ha fatto a cascarci? Come ha fatto a cascarci?
Cioè... Vabbè, loro ci sono cascati e non ci sono cascati. Cioè, nel senso, fa tutto parte comunque di una manovra mediatica. Cioè, invitava questa gente perché questa gente li procurava audience, cioè, fondamentalmente.
Sì,
ma non è stato il solo, cioè, perché poi Costanzo ha lanciato un sacco di fenomeni da baraccone, secondo me.
Sì.
Cioè, la seconda era la Teodora Stefanova.
Mm-hmm. Sì.
Che era quella che parlava con l'alieno Junilsen. Non so se te la ricordi.
Questa me la ricordo poco. Non so, vuoi accennare?
E questo alieno gli dava praticamente delle previsioni sul futuro. Lei aveva avuto dei rapporti sessuali con lui.
Immancabilmente.
Cose molto torbide.
Sì, ma ha fatto sesso protetto.
Una persona che viveva su un altro pianeta, cioè proprio col cervello, capito?
Ma sì, ma...
Era proprio estraniata dalla realtà lei.
Ma almeno ha fatto sesso protetto.
Non penso, purtroppo.
E qua abbiamo un grosso problema.
No, era data la scrittura automatica in una puntata, mi ricordo, erano gli anni 90, proprio.
Sì, 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 sì.
Delle cose fuori dal mondo.
Ma gli anni 90 sono stati un calderone per un sacco di persone che sono saltate fuori dal nulla e hanno detto: cazzo, questi sono gli anni in cui possiamo dire quello che ci pare e la gente ci casca. Come?
Sì, esatto.
Io mi ricordo ancora, negli anni 90 esisteva la rivista Visto, mi sembra, qualcosa del genere. Dove comparivano pubblicità di pranoterapeuti che bastava che con la loro mano ti toccassero e ti portavano fortuna, ti togliessero il malocchio, cose del genere.
Sì, 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 sì.
Negli anni 90, ragazzi, c'è stata un'esplosione di questi personaggi che...
Beh, basta vedere ad esempio la famosa truffa Vanna Marchi. Cioè, lei era,
sì,
chiaramente una truffatrice, però lei ha avuto centinaia, migliaia di clienti che si sono fatti truffare, quindi poi,
sì,
la gente c'è caduta, capito?
Ma Vanna Marchi, guarda, rientra tra quelle persone che io considero mitiche.
Assolutamente.
Perché? Perché ha fatto solo bene. Esattamente, non fa né più né meno di quello che fanno le grandi multinazionali quando tentano di venderti qualcosa che in realtà a te non serve.
Certo,
semplicemente,
certo.
Sono tante cazzate che a te non servono, magari probabilmente le userai una volta nella tua vita e ce l'hai lì, non ti servono, le hai pagate, diventa un fenomeno.
Beh, basta guardare anche Otelma, che comunque ha avuto l'esplosione in quegli anni.
Ma lasciamo perdere che Otelma,
era un dottore commercialista.
Sì,
lui,
ma...
ha intuito che quello poteva essere una fonte di guadagno infinita e,
sì,
ha fatto quello che ha fatto.
Guarda, c'erano i tempi di gomma piuma, non so se te lo ricordi, dove c'erano i vari politici, artisti, sotto forma di marionette di gomma piuma.
Io
mi ricordo, era quel periodo lì, c'erano queste cose qua e intanto ogni tanto compariva il mago Telma e io dicevo: ma guarda te quel pirla di Boldi come si concia per fare audience. Invece non era lui.
Che è ancora peggio.
Che è ancora peggio, era il mago Otelma, cioè era una persona proprio seria nel suo campo, seria che faceva cose di questo tipo, quindi insomma.
E poi tra l'altro dove vivevamo noi da ragazzini, cioè io adesso mi sono trasferito, però c'era un altro che era famosissimo, ti ricordi?
Sì.
Che ogni tanto lo trovavamo in giro, lui aveva questo bastone a forma di gufo.
Mm-hmm. Sì, sì, sì.
Il
sì,
mago
sì.
Deimos.
Deimos?
Sì, se non erro sera.
Ma deve essere stata una meteora nel settore, perché me lo ricordo solo vagamente.
Sì.
Comunque, sì, insomma, sono i famosi anni 90, non c'è niente da dire. Anzi, questa forse diventerà proprio il nome di questa trasmissione, di questo podcast, gli anni 90, i ruggenti anni 90. Direi,
ma che poi tu prima, tra l'altro, mi hai accennato prima della puntata. Io e Massimo di solito ci confrontiamo un attimo e mettiamo insieme la puntata, no? Tu mi hai parlato proprio di una prostituta spaziale, praticamente.
Sì, 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 e qua querele che crolleranno a manetta. Allora, si parla di questa Shura, una certa Giovanna Podda, che è stata intervistata a Mistero sia da Enrico Ruggeri che... No, mi sto sbagliando, solo da Enrico Ruggeri. Questa ragazza all'epoca parlava appunto di 18 gravidanze avute tramite innesto alieno.
Controllo prezzo su Bagiclean e corridoio 5. Bagiclean, abbiamo una cliente che con il mega filo di falloppio ha in forno un filone di pane, credo che sia fatto con lievito naturale.
Questa ragazza, durante la trasmissione di Mistero, la vedevi in lacrime, non c'era una goccia di...
Perché proprio gli alieni, cioè poi hai risaputo, no, in alcune ricerche, che sono proprio contrari allo spermicida, proprio, capito?
Assolutamente sì, anche al cappottino, a quanto pare. Insomma, esatto. lei, l'ennesima persona che dice di essere in contatto con gli alieni tramite...
Un contatto profondo.
Sì, un contatto profondo, ma soprattutto in contatto telepatico. Questa persona qua, insomma, la Giovanna diceva appunto: io sono stata ingravidata 18 volte.
18 volte!
Andrea, 18 volte!
C'è anche una cavalla, cazzo!
Minchia! Cazzo. Di cui una è andata male, è una gravidanza che è andata un po' così, e nel senso che poi ha partorito un essere piccolino, allungato, con macrocefalo, insomma... senza pelle, muscoli a vista, e lei ha documentato tutto con delle foto. Peccato che però qualcuno è saltato fuori dal FOS e ha detto: oh, ma sarà mica che questo qua, invece che un alieno, è un coniglio? Eh sì che è un coniglio. Praticamente lei era andata al macellaio, lei o chi per essa, ha comprato un coniglio, lo ha un po' appiattito, lo ha storpiato, insomma.
Mazzezzuzzeria.
Gli ha tagliato il muso, ha fatto in modo di cauterizzare le ferite sul muso, perché ovviamente non poteva far vedere che il suo figlio aveva un muso un po' troppo, come dire, leporino. E allora a quel punto, tagliando il muso dalla testa, aveva reso il tutto abbastanza, tra virgolette, realistico, tanto da far credere a una stuola sterminata di persone che quello lì fosse stato il suo figlio deforme, mezzo alieno. Però chiaramente poi è saltato fuori che questo era un coniglio, era un dannatissimo coniglio. Era
fantastico.
Era il White Rabbit. Cioè, questa nella trasmissione diceva chiaramente che lei veniva rapita puntualmente dagli alieni, veniva trasportata su questa navicella,
veniva ingravidata,
ormai era diventato diventato il suo hobby, e dopodiché veniva utilizzata come contenitore uterino, tornava sulla terra dopo qualche settimana, la riprendevano, la aprivano, la scozzavano, tiravano fuori l'alieno e se lo tenevano loro.
E allora io era proprio un circolo vizioso, era diventato.
Io direi che potrebbe essere diventato, cioè bisogna prendere le cose per quello che sono. Se uno ha una perversione, ma tienitela per te, voglio dire.
Sì.
Hai un sogno erotico, tienitelo per te. Non coinvolgere. Non coinvolgere l'ufologia, voglio dire.
Anche perché alcuni sogni erotici è meglio tenerli proprio oscuri.
Ma guarda, se vuoi tenere...
Quando si parla di conigli...
Conigli assassini. No, se vuoi, guarda, io posso parlare dei miei sogni erotici qua. così.
No, grazie.
Le mie fantasie.
Vorrei ricordarti come eri una volta.
Ah, ok, vero. Oh, mi ero messo la camicia di forza per questo. Beh, comunque, insomma, abbiamo ben presente di che cosa stiamo parlando, insomma. E la Giovanna Pod adesso, vabbè, non si sa che fine abbia fatto, perché, insomma, si sono un po' perse le tracce di questa donna qua. Dove sia attualmente?
Su Urano.
Ah sì, su Urano.
Ogni riferimento è puramente casuale.
Assolutamente. E poi Andrea, a me è venuto in mente una cosa. Il caso Zanfretta. Non so se ne hai mai sentito parlare. C'è questo metronotte che... Allora, io non mi ricordo più esattamente dove lavorasse. Esattamente, insomma, lui di notte si faceva tutto questo percorso lungo la costa ligure, non so in quale, tra quali città si muovesse esattamente, ma insomma sta di fatto che una sera ha visto delle luci in una casa, si è avvicinato perché pensava appunto che fosse sotto assedio di qualche ladro, e mentre si avvicinava alla casa si è ritrovato davanti un essere alto 3 metri, squamato, insomma Darth Vader o qualcosa del genere. È svenuto, lo hanno ritrovato il giorno dopo in stato confusionale, insomma, raccontato di questa vicenda. Chiaramente i suoi colleghi lo hanno preso anche un po' per il culo, perché chiaramente racconti una storia del genere, io ho visto questo essere strano, insomma. Morale... Caso Zanfretta è diventato un caso mediatico, perché poi lui ha cominciato a parlare di altre cose, nel senso, vedeva questi esseri puntualmente una volta al mese, gli hanno affidato a lui una specie di dispositivo che doveva tenere nascosto in una montagna, e che lui una volta ogni tot doveva andare a toccare, a vedere, perché insomma era in ballo il destino dell'umanità se non faceva questa cosa.
È un po' come Howard il papero.
Sì, una storia estremamente confusa.
Adesso verrebbe querelati dalla Marvel.
Ma qua siamo a quota 12 querele per ora.
Sì.
Me le tengo annotate. E quindi, no, ma Piero Angela ci salverà. E quindi niente, ci sono tutte queste cose un po' bizzarre, che comunque è chiaro, vogliamo sottolineare, non accadono soltanto in Italia, anche
non ce li abbiamo solo noi,
no. Per fortuna non è soltanto un nostro marchio di fabbrica, accade in tutto il mondo.
Sì.
Però c'è da dire,
disparati poi, cioè, perché in America ce n'è uno ogni 3 mesi probabilmente, perché comunque sono anche molti di più di noi.
Sì, ma probabilmente anche ogni 5 minuti. Vedi, il fatto è questo, che da una parte questo tipo di atteggiamento scredita le vere ricerche nel campo ufologico, perché nel campo ufologico, certo, ci sono delle persone come possono essere Roberto Pinotti, che è tutta la vita che vanno avanti.
E a noi questa cosa fa veramente incazzare tantissimo, cioè, perché poi si mischia veramente quello che è scienza o ricerca a quello che è il frutto di sogni psichedelici di qualche cialtrone, ecco.
Sì, perché comunque l'ufologia non è considerata una scienza, però si sta cercando in tutti i modi di portare questo tipo di, chiamiamoli, dati che si collezionano ormai dal 1940 giù di lì, dal caso Roswell, per quanto concerne l'avvistamento di oggetti non identificati. Bene, purtroppo la gente è fatta così, si parla di qualcosa di misterioso, elabora questo dato e ne nascono psicosi. Molti di questi che noi adesso stiamo un po' così prendendo anche un po' per il culo, probabilmente sono anche veramente convinti, veramente, di ciò che dicono.
Sì.
Sono veramente convinti e sono assolutamente certi di essere in contatto telepatico con degli esseri di altri mondi. Sono convinti.
Beh, io e te, ad esempio, per il Dharma Project, ancora qualche anno fa, avevamo fatto quella ricerca su quel forum italiano molto famoso.
Sì.
Nel campo ufologico, dove c'è dentro veramente gente che è alienata completamente.
Sì, assolutamente sì.
Nel vero senso della parola.
Esatto, perché comunque certe argomentazioni sono terreno fertile per un certo tipo di psicosi. D'altra parte, l'ufologia non è un terreno conosciuto, quindi puoi dire un po' quel che ti pare.
Sì,
puoi fare la stessa cosa con la matematica o con... No, beh, con la matematica qualcuno ci prova, con la numerologia. Vedi Adam Kadmon, vabbè. Parentesi chiusa.
L'avevamo detto che c'entravano un po' tutti in questo calderone oggi.
Oggi sono mazzate che volano.
Bella grandissima.
Sì, vedi anche, non so, altre cose come possono essere, che ne so, la medicina. Ultimamente sono nati dei piccoli focolai che andrebbero annientati, dove si parla di guarire dal cancro semplicemente facendo le danze pagane intorno al fuoco.
Sì, certo.
Ora, io mi domando, ma perché sta gente non viene internata una volta per tutte?
Ma la cosa assurda è che in quest'epoca dove comunque ci dovrebbe essere un pochino più di cultura, si sta tornando un po' indietro, in realtà, no?
Parecchio.
Perché poi la gente crede ancora veramente agli stregoni, a tutto questo mondo paranormale che c'è dietro a queste cose.
Sì. Sì, ma
come le vere e proprie sette, delle vere e proprie, dei circoli, dei club proprio.
Sì.
Basta vedere il caso più eclatante di cui abbiamo parlato anche in una puntata, forse l'avevamo accennato, i terapeutisti.
Sì.
Cioè non c'è nulla di più assurdo di loro, cioè per quello che mi riguarda.
Sì.
Tu ti trovi questi convintoni che cercano di venderti aria fritta poi alla fine, cioè perché tutte le teorie che loro espongono con fervore si basano sul nulla.
Ma non sarà che tutta questa storia della terra piatta è più una questione di combattere il sistema, sovversione delle leggi conosciute, delle certezze scientifiche?
Ma io credo che nel 2019 sia anche una questione di fare audience, di cercare di diventare influencer, è più questo secondo me. Veramente, cioè, io ho visto uno speciale delle Iene, dove ultimamente hanno intervistato questi due cialtroni e li hanno messi a confronto con il nostro astronauta italiano. E loro, cioè, esponevano delle teorie completamente fuori dal mondo, tipo che a Makoto l'essere umano torna ad essere una scimmia, cioè, hai capito? Io ho sentito delle cose...
A Mach 8 un essere umano torna ad essere una scimmia?
Sì, cose del genere, hai capito?
E
io ti dico che il nostro astronauta...
È una considerazione...
Gli ha riso in faccia, cioè cosa devi fare?
Per forza.
Anche con tutto il rispetto che lui aveva, no? Cioè dice, ok, io ascolto voi ascoltate me, morta lì, no? Cioè io rispetto tutti, però cioè di fronte a una cosa del genere, con una persona convinta che addirittura si arrabbia mentre lo dice, che cosa puoi fare? Puoi solo fare dell'ironia, cioè secondo me.
No, a questo punto voglio dire, non c'è dibattito, non c'è proprio dibattito.
No, infatti.
Cioè, sarebbe come dire, ma bolle prima l'acqua o l'olio? Ma sei scemo. Cioè, qua non è una questione di considerazioni o di idee pseudo-illuministe sul fatto che una cosa può essere vera, l'altra falsa, l'altra è relegata a concezioni.
Scusa, l'astronauta è Umberto Guidoni, che salutiamo se mai dovesse ascoltare questa puntata.
Umberto?
Guidoni.
Umberto Guidoni, ok. Salutiamolo, ci dispiace per quello che è dovuto sopportare.
Assolutamente, anche perché veramente c'è gente che per parlare con lui, con la Cristoforetti o con una persona che ha avuto un'esperienza unica, cioè sono pochissimi quelli sul pianeta che hanno avuto questo tipo di esperienza, probabilmente firmerebbe carte false, cioè hanno dato questa opportunità veramente dei cialtroni. Cioè.
Purtroppo sì, perché comunque la questione drammatica è... specialmente per quanto riguarda la televisione, è che mette a confronto comunque, per creare appunto questo tipo di attrito tra la scienza e i fessacchiotti, che insomma non possono portare avanti le loro teorie di fronte a chi ha basi solide su cui dimostrare i fatti così come li conoscono e così come la scienza vuole che vengano dimostrati. Ora tu dimmi, cosa ci azzecca un astronauta con un
coglione
trovato su internet che dice la terra è piatta?
Sì, assolutamente.
Non metterli a confronto, non puoi, non devi fare una cosa del genere. Uno, perché dal punto di vista Io non trovo neanche il termine. Sì. Non trovo neanche il termine. Come fai a mettere a confronto un luminare dell'oncologia con il mago Telma? Non puoi.
Allora, dovete sapere che io ho tirato fuori apposta questo argomento perché so che Massimo infervora.
Mi incazzo a morte. Cioè, ora, sono tra coloro che pensa che comunque ci siano dei fenomeni e delle cose che ancora non conosciamo. Perfetto,
certo.
Bene. Ma questo non vuol dire che la scienza che abbiamo e che conosciamo sino ad oggi sia da buttare via. Assolutamente certo. No. Io penso che comunque ci siano delle cose che magari hanno bisogno di giusto un'aggiustatina e cose che devono semplicemente essere sperimentate e provate.
No, ma perché lui, poverino, cioè, gli ha dato delle spiegazioni che loro non potevano né, non avevano gli strumenti proprio per capirle, secondo me. Perché a un certo punto lui gli ha detto una cosa del tipo: tu hai un cellulare, hai uno smartphone, come pensi che funzioni il tuo GPS? Come potrebbe funzionare se la Terra fosse piatta, no? E lui si riferiva al fatto dei satelliti che comunicano tra di loro da una parte all'altra del pianeta. Però questa cosa, detta a una persona che comunque non ha la benché minima cultura per poter decifrare una cosa del genere,
sì,
è inutile, hai capito?
No, infatti, ma anche perché qua entrano in gioco delle conoscenze scientifiche che spesso e volentieri noi usiamo della tecnologia che non sappiamo né più nemmeno come cazzo funziona.
Assolutamente.
Tanti non sanno, ad esempio, che cosa accade quando si accende un computer in realtà. Non sanno che cosa accade nel motore della propria macchina quando lo avviano. O anche cose semplicissime. Come fa il frigorifero a raffreddare le cose dentro? Come fa?
Certo.
Cioè, c'è un metodo scientifico tale per cui questa macchina è stata costruita secondo questi criteri per fornire questo dato. Ma quando si parla di terra piatta, Andrea...
Io vi avverto, siamo vicine, molto vicini alla sindrome di Tourette. ha ribadito tre volte lo stesso concetto.
No, io...
Stavo per arrivare al torpiloquio.
Una domanda su tutte. Ora io mi chiedo, ma ora, ok, la Terra è piatta, va bene, accettiamolo, ok. Ma si può sapere per quale cazzo di motivo tutti i pianeti dell'universo che noi vediamo col telescopio sono rotondi? Eh?
È la stessa cosa che ha detto Umberto questa, no?
Cioè, siamo dei coglioni noi che abitiamo su una... una sera
no, ma perché poi la cosa bella è che loro, cioè, loro sono fenomenali, no? Per loro, nella loro teoria, l'Australia non esiste.
Ah, beh, okay? Certo, sì. Mm-hmm.
È tutta un'invenzione a livello proprio di media e tutto, no?
Mm-hmm. Quindi...
Poi vai a leggere su Facebook, nel loro gruppo, che stanno organizzando...
Un ritrovo?
Una sorta di crociera intorno al mondo, capito?
Ah, ok.
E queste cose qua veramente ti fanno cadere le palle come due biglie per terra, no?
No, ma perché loro pensano di arrivare sul bordo a ovest e poi di tornare indietro.
No, ma perché poi tu non sai che loro praticamente non sostengono solo che la Terra è piatta, ma tutte una serie di teorie che sono folli, cioè tipo le cattedrali gotiche sono state costruite dai giganti, ai confini della Terra c'è una muraglia di ghiaccio tipo di 30 metri, presidiata da popoli occulti, cioè un po' come il trono di spade, per dire, no?
Mm-hmm. C'è Cthulhu che aspetta.
Sì, sì, assolutamente. Cioè, quindi tu ti rendi conto che questa gente è proprio allienata.
Oddio, sto per avere un attacco di nervi.
Stai per spaccare tutto.
No, ma perché? Perché, vedi, il fatto è che, ok, tu vuoi fare l'alternativo, ok, fumati una canna, diventa fricchettone, mettiti a suonare Bob Dylan per strada.
Un sacco di fiori che sapevano al mio passaggio.
Non rompere i coglioni alla scienza, ok? Non toccare determinate corde, perché poi cosa succede? Che c'è della gente che è labile e ci crede.
Certo.
E dopo
assolutamente, infatti loro hanno proprio... po' di seguaci, direi.
Eh sì, il problema è che poi quando tu cominci a insinuare nella testa della gente delle cose del genere, la gente comincia ad alienarsi e non capisce più qual è la realtà. Gente a cui poi magari viene diagnosticato, che ne so, un cancro al cervello. Ah no, io non mi fido, certo. Io preferisco farmi una bella tirata di naso con la curcuma e guarisco di sicuro.
Anche fatto. Perché se tu vai, ad esempio, io adesso sto facendo una ricerca al volo, sulla loro pagina ufficiale dei sostenitori terapeutistici italiani hanno 14.572 seguaci.
Ti rendi conto che sono in Italia? È drammatico, eh?
E quindi sono veramente tanti. Cioè, poi mettici che tot persone sono andate lì magari per prenderli in giro, tutto quello che vuoi, no?
Sì, però intanto...
Però quasi 15.000 follower sono tantissimi. Cioè, come per dire, Roger Rabbit esiste e mi seguono in 16.000 persone, capito?
Eh sì, beh, ma Roger Rabbit esiste.
È vero.
Roger Rabbit esiste. Se Roger Rabbit non esiste, quanto è vera la Madonna di Ribalta?
Madonna Benedetta della Ribalta di Cerignola.
E soprattutto a noi interessa Jessica.
Jessica. Jessica ha turbato i miei anni 90.
Sì.
Devo dire che ha turbato
Jessica
i miei anni.
Jessica ha turbato i miei anni da ragazzo, da ragazzino.
Sì. C'era qualcosa di malato, però in realtà Jessica Rabbit
sarà visto morboso.
Sarà per via delle tette?
Sì, può essere.
Ecco, perché ecco, vedi, se abbiamo qualcosa in comune significa che allora la patologia è la stessa. Vabbè, comunque, poi Andrea, io direi che comunque, insomma, dobbiamo un attimo puntualizzare la cosa. Noi vabbè, adesso ci siamo scatenati contro queste bestie. Queste bestie.
Mai di querela ancora.
Sì, va tanto a sto punto. Ora, Andrea, tu vorrei sentire da te cosa ne pensi della questione aliena. Dal punto di vista scientifico, cosa ne pensi? Cioè, è possibile che esistano degli esseri che vengono a trovarci sulla Terra?
Allora, innanzitutto io dico che io penso che l'universo è talmente vasto che sarebbe proprio da stronzi pensare che noi siamo gli unici esseri senzienti che esistono. Mm-hmm. Questa è la mia teoria personale, però ecco, io baso un po' tutto su questo. Che poi vengano da noi per quale motivo? Cioè... Siamo, cioè, perlomeno per il 70% siamo delle capre, cioè, guarda questa gente qua, no? Che cosa abbiamo noi da offrire a loro a livello di cultura? Cioè,
abbiamo un grosso
molto
problema.
Molto poco, poi, in realtà.
Sì, esatto.
Molto poco, cioè, perché comunque, sì, c'è tantissima brava gente, ovvio, no? Però veramente c'è questa grossissima fetta di gente che crede ciecamente in un culto ed esiste solo quello, gente che gli interessa solo il lato economico, che poi noi abbiamo un lato economico sul nostro pianeta,
sì.
E che quindi vede quello sempre come un culto quasi, quindi cioè, mi chiedo veramente cosa abbiamo da offrire se non i nostri corpi per esperimenti, poi in realtà, no?
Sì, esatto. Esiste anche una teoria secondo cui negli anni 50, credo, anni 40, anni 50, c'è stato una specie di patto terrestre alieno dove gli alieni avrebbero dovuto darci in pillole la loro tecnologia, ben inteso, non a noi in quanto terrestri, agli americani. Gli americani in cambio davano la completa disponibilità a questi esseri alieni di venire tranquillamente sulla Terra, di scannare chi volevano, di tirar fuori ovuli, spermatozoi, di fare tutto quello che volevano con le cavie umane. Questa è una di quelle teorie che girano per la maggiore. Poi esistono tutta un'altra serie di teorie secondo cui noi in realtà non siamo esattamente terrestri, ma una specie di esperimento alieno. Vedi le teorie di Zaccaria.
Ad esempio quel telefilm che a me era piaciuto tantissimo, che è Taken. Uh-huh. È un telefilm del 2000, inizio degli anni 2000. Uh-huh. Con la protagonista Dakota Fanning, che era ancora una bambina. Che è molto, molto carino, su Roswell, su questo patto che tu dici. Uh-huh. E su tante altre piccole curiosità che se vi va guardatelo, perché è molto carino.
Ecco, e poi c'è la teoria di cui padre fondatore è Rick Von Däniken, secondo cui noi saremmo il risultato di una specie di progetto alieno. Secondo Däniken noi saremmo, in poche parole, una specie di succursale aliena, non si è ben capito per quale motivo ancora, però le tracce di queste invasioni aliene ci sarebbero, e sarebbero da vedere e da riscontrare nelle piramidi egizie, nelle piramidi maya, cioè in tutto ciò che è antico lui vede l'omino verde. Nonché,
certo,
nella piana di Nazca, piuttosto che in altri luoghi della Terra dove esisterebbero appunto dei segni lasciati dagli alieni. Ora, non si è ben capito per quale motivo, la teoria si chiama la teoria dell'antico astronauta, ok? Sono tanti i sostenitori, sono tante le persone che scrivono libri su questa, su questo argomento.
Certo, certo.
Perché poi alla fine il succo è che ci scrivono dei libri.
Beh, ma si può trovare anche dei riscontri di questa teoria poi su quello che è, non lo so, ad esempio hanno costruito ad esempio Assassin's Creed, la famosa saga di videogiochi, no? Su questa teoria, cioè che nell'antichità esistevano queste creature che erano gli dei,
gli antichi,
esatto, che non erano altro che alieni. E noi eravamo, certo, il frutto di un esperimento, di un'evoluzione.
Beh, c'è da
e
dire.
Quindi questa teoria trova riscontro poi in altre cose che si sono sviluppate.
Sì. Beh, ma c'è da dire
che i ragazzini usano senza rendersi conto di che cosa si tratta poi.
Sì, in determinate situazioni queste affermazioni qua possono sembrare addirittura sensate. Mi riferisco in un'analogia che esiste tra un progetto della NASA e queste teorie un po' strambe di Rick Von Däniken. Ora, tu non so se hai mai sentito parlare del progetto Terraformazione su Marte.
Sì.
Ora, gli archeologi, gli astrofisici, insomma, si interrogano sulla questione dell'antico astronauta, dicendo che per quale motivo gli alieni avrebbero dovuto popolare il pianeta Terra con l'essere umano. Ok, controparte risponde: ok, va bene, può sembrare una cosa senza senso, ma allo stesso tempo noi cosa stiamo facendo con Marte? Stiamo progettando di colonizzarlo. Perché?
Certo.
Quindi, se da una parte la cosa può sembrare bizzarra, però noi la stiamo facendo su Marte. Perché?
Certo.
Quindi ci sono ottiche.
Sì, il principio è lo stesso, assolutamente.
Il principio è lo stesso. Può sembrare una cosa che non abbia senso, però in realtà un senso ce l'ha. Perché quando un giorno la Terra non sarà più un pianeta ospitale, allora noi dovremo migrare su Marte, probabilmente.
Certo.
E Marte sarà già una specie di Eden con gli alberelli verdi, i ruscellini, le cose. Ma questo richiede probabilmente un lavoro di centinaia di anni, se ci mettiamo di buona lena adesso.
Certo. Tra l'altro, qualche giorno fa è stato fotografato il primo buco nero.
Sì, il primo buco nero, che però molti credono sia una foto a tutti gli effetti, invece non è così.
Esatto.
È semplicemente il risultato dell'impressione di una pellicola, chiamiamola così, come se fosse una, come si può chiamare, una risonanza magnetica di fatto.
Certo, certo, perché secondo Einstein la sua teoria, che poi trova fondamento ad esempio in questa foto, il buco nero sarebbe in grado di assorbire anche la luce.
Sì.
E quindi non c'è stato altro modo di fare questa foto se non questo.
Sì, e infatti molti credono che i contorni del buco nero siano arancioni. Mm-hmm. Non è vero, non sono arancioni. Mm-hmm. È solo una cosa per esatto. fartela vedere bene.
Esatto.
Ma non sono arancioni
contorni. E ricordiamo che è una cosa enorme, una cosa, mm-hmm. cioè dire enorme è riduttivo, è tipo 14.000 volte il Sole come sì. grandezza.
Sì, 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 infatti.
Quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di galattico.
Esatto. Sì, che poi ancora molti non sanno che cosa sia in effetti un buco nero. O meglio, molti non sanno, non conoscono la teoria del buco nero, perché neanche gli scienziati sanno in realtà dirti con certezza che cos'è un buco nero. È, certo. un punto dello spazio, semplicemente, dove la gravità è talmente alta che la forza di attrazione è talmente potente da assorbire e da intrappolare anche la luce. O da curvare, esatto. da curvare la luce anche, perché non è che la attrae soltanto. Ora, dove finiscono questi fotoni, nessuno lo sa, perché dall'altra parte del buco esatto. nero, chissà cosa c'è, nessuno può saperlo.
Certo.
Così come nessuno può sapere che cosa in realtà accade sull'orizzonte degli eventi del buco nero. Nessuno certo. lo sa, sono teorie, sono soltanto teorie. Quindi la fotografia in sé dimostra semplicemente l'esistenza del buco nero, ma non sappiamo assolutamente che cosa sia.
Che anche questo poi è un grandissimo passo, anche questo, cioè devo dire la verità, perché poi sì. non era mai stato scovato, diciamo.
Sì, perché
una fino... cosa del genere per poter anche fargli una radiografia.
Sì, perché fino ad oggi comunque il buco nero è sempre stato soltanto un modello matematico e una teoria scientifica, fisica, ma niente di più. Perché
esatto.
comunque non, la distanza che c'è tra noi e i buchi neri non ci permette di dire con certezza assoluta «Pac! È successo! La stella è collassata!» Stiamo vedendo in tempo reale che cosa sta accadendo. No, si parla di oggetti talmente lontani che ora che noi ci rendiamo conto di che cosa sta succedendo dentro questo buco nero, occorrono perlomeno 50 milioni di anni, perché la luce
esatto.
deve arrivare da noi. Quindi noi, esatto. noi quando guardiamo nello spazio, guardiamo nel passato, né più né meno.
Esatto.
Probabilmente ci sono delle stelle che noi vediamo dalla notte dei tempi dell'umanità e probabilmente non esistono neanche più. Probabilmente sono esplose,
esatto.
ma lo sapremo tra 30.000 anni forse, quando vedremo esatto. che la stella è esplosa. Cioè, sono...
Ed è pazzesco questo da pensare, no?
Eh sì, anche perché ciò rende l'universo limitato per l'essere umano, nel senso che noi possiamo andare a vedere fino a un certo limite dello spazio. Oltre non ci è concesso andare, perché semplicemente la luce... che è a quel limite di distanza non c'è ancora raggiunto, quindi chissà cosa c'è e noi non lo sappiamo, è lì davanti a noi ma non lo vediamo.
Esatto.
Non lo vediamo ancora.
Guarda, io sono rimasto molto colpito da l'altro nostro astronauta fantastico, che è la Cristoforetti.
Sì.
Quando è stata sulla stazione spaziale internazionale, lei ha descritto l'odore dello spazio. Perché praticamente a loro sono arrivati dei rifornimenti che poi sono andati nella camera stagna.
Uh-huh.
Quando lei ha aperto la camera stagna ha descritto l'odore che aveva questo contenitore, ed era un odore di spazzatura.
Buonissimo!
Ed era fantastico, cioè sentirlo da un astronauta che ti descrive l'odore che c'è nello spazio è pazzesco, secondo me.
Beh, sicuramente nello spazio c'è di tutto.
Lei diceva proprio che c'era odore di rumenta, odore di spazzatura.
Bella roba.
Cioè, quello era il suo... era la cosa che ha sentito lei, ecco.
E questo per i poeti è una bella mazzata, eh?
Eh sì, è un bel casino.
Sì, vallo a dire che la luna puzza di rumenta. Però è così.
Bene, e con questa nozione... io, se sei d'accordo, chiuderei la puntata, perché
sì.
li stiamo tediando in questo momento.
Quindi devo aggiungere qualcosa?
Niente, che ci sentiremo assolutamente presto. Adesso io e Massimo, io ho avuto dei problemi lavorativi, quindi in questi mesi non sono assolutamente riuscito a stare dietro al canale, ma io e Massimo magari programmeremo proprio delle puntate del salotto in maniera un pochino più precisa. Mm-hmm. Vedremo comunque di sentirci più spesso, e niente, torneremo assolutamente presto con nuove puntate.
Quello che hai appena detto equivale a un contratto, occhio.
Assolutamente sì.
Quindi ti teniamo d'occhio tutti quanti, non sparire un'altra volta. E
Poi nella prossima puntata Massimo potrebbe avere una grandissima novità da dirvi.
Ho una grande novità?
Sì, te lo dico dopo.
Me lo dici dopo, va bene, perfetto. Allora, niente, salutiamo tutti quanti e ci risentiamo alla prossima puntata. Vi ricordiamo di fare un salto nell'info box dove trovate tutti i link del mondo da seguire. E mi raccomando, come sempre, rimanete in sella al cavallino rampante e cercate di non cascare di sotto. Andrea.
Esatto.
Saluto a tutti quanti.
E questa notte non dormite.